testimonio il nostro capitolo di oggi del secondo libro delle cronache, perché così ci aiuta a rimanere nell'alveo giusto della nostra riflessione, della nostra preghiera. Dice così: nell'anno 18° del re Geroboamo, Abia divenne re su Giuda, regnò 3 anni a Gerusalemme. Sua madre di Gaba si chiamava Maaca, figlia di Urieli. Ci fu guerra tra Abia e Geroboamo. Abia attaccò battaglia con un esercito di valorosi, 400.000 uomini scelti. Geroboamo si schierò in battaglia contro di lui con 800.000 uomini scelti, soldati valorosi. Abia si pose sul monte Semaraim, che è sulle montagne di Efraim, e gridò: «Ascoltatemi, Geroboamo e tutto Israele, non sapete forse che il Signore Dio di Israele ha concesso il regno a Davide, su Israele, per sempre, a lui e ai suoi figli, con un'alleanza inviolabile?» Geroboamo, figlio di Nebat, ministro di Salomone, figlio di Davide, è insorto e si è ribellato contro il suo padrone. Presso di lui si sono radunati uomini sfaccendati e perversi. Essi si fecero forti contro Roboamo, figlio di Salomone. Roboamo era giovane, timido di carattere, non fu abbastanza forte di fronte a loro. Ora voi pensate di imporvi sul regno del Signore che è nelle mani dei figli di Davide, perché siete una grande moltitudine e con voi sono i vitelli d'oro che Geroboamo vi ha fatti come divinità. Non avete forse voi scacciato i sacerdoti del Signore, figli di Aronne, e i Leviti, e non vi siete costituiti dei sacerdoti come i popoli degli altri paesi? Chiunque si è presentato con un giovenco di armento e con 7 arieti a farsi consacrare è divenuto sacerdote di chi non è Dio. Quanto a noi, il Signore è nostro Dio, non l'abbiamo abbandonato. I sacerdoti che prestano servizio al Signore sono discendenti di Aronne e i Leviti sono gli addetti alle funzioni. Essi offrono al Signore olocausti ogni mattina e ogni sera, l'incenso aromatico, i pani dell'offerta su una tavola pura. Dispongono i candelabri d'oro con le lampade da accendersi ogni sera, perché noi osserviamo i comandi del Signore nostro Dio, mentre voi lo avete abbandonato. Ecco, alla nostra testa, con noi, c'è Dio. I suoi sacerdoti e le trombe lanciano il grido di guerra contro di voi. Israeliti, non combattete contro il Signore, Dio dei vostri padri, perché non avrete successo. Geroboamo li aggirò con un agguato per assalirgli alle spalle. Le truppe stavano di fronte a Giuda, mentre coloro che erano in agguato si trovavano alle spalle. Quelli di Giuda si volsero. Avendo da combattere di fronte alle spalle, gridarono al Signore, i sacerdoti suonarono le trombe. Tutti quelli di Giuda alzarono il grido di guerra, mentre quelli di Giuda lanciavano il grido, Dio colpì Geroboamo e tutto Israele, di fronte ad Abia e a Giuda. Gli israeliti fuggirono di fronte a Giuda. Dio li aveva messi nelle loro mani. Abia e la sua truppa inflissero loro una grave sconfitta. Fra gli israeliti caddero morti 500.000 uomini scelti. In quel tempo furono umiliati gli israeliti, mentre si rafforzarono quelli di Giuda, perché avevano confidato nel Signore Dio dei loro padri. Abia inseguì Geroboamo e gli prese le seguenti città: Betel con le sue dipendenze, Yesanà con le sue dipendenze ed Efron con le sue dipendenze. Durante la vita di Abia, Geroboamo non ebbe più forza alcuna. Il Signore lo colpì ed egli morì. Abia invece si rafforzò e gli prese 14 mogli e generò 22 figli e 16 figlie. Le altre gesta di Abia, le sue azioni e le sue parole sono descritte nella memoria del profeta Iddo. Abia si addormentò con i suoi padri, lo seppellirono nella città di Davide e al suo posto divenne re suo figlio Asa. Ai suoi tempi la terra rimase tranquilla per 10 anni. Parola di Dio. Bene, ci siamo accorti tutti, penso, anche un'ulteriore lettura
del grado di presenza del tema della famiglia anche in testi così, continuamente, a parte l'ultimo, diciamo, l'ultimo accenno al fatto che questo re ebbe 16 uomini, no, 16 figli, 22 figli, diciamo, un numero notevole di mogli, di figli. E poi il fatto che i sacerdoti giusti sono quelli che sono i figli di Aronne. E poi dice, noi abbiamo un'alleanza inviolabile con Dio. Abbiamo molto parlato dell'alleanza, del patto, dell'indissolubilità. Vabbè, però su tutte queste cose qua io farei un'osservazione iniziale, così entro un po' nell'argomento, cioè nella mia parte, che vuole essere un po' un riassuntino per aprire la conversazione. Questo Abia parla di suo padre Roboamo e dice, ma voi siete della gente un po' violenta, e lui si è lasciato facilmente, insomma, dominare da voi, perché lui era un timido, non era uno che si sapeva imporre. E colpisce questa descrizione che Abia fa di suo padre Roboamo, perché invece nei capitoli precedenti avevamo capito che questo Roboamo non era proprio uno stinco di santi, e invece così. Però il fatto un po' che mi ha incuriosito è questa cosa della timidezza. E in realtà non dice che era timido, ma che era tenero di cuore. E usa un'espressione tenero che è preziosa nella scrittura, perché si riferisce alla tenerezza del Messia. Poi, un'espressione che torna spesso anche sulle labbra del Papa attuale, quindi mi ha ulteriormente spinto a riflettere su questo. Io lo metterei a titolo un po' di tutti questi incontri, perché ho l'impressione che sia qui uno snodo fondamentale della nostra riflessione su tutti questi argomenti. Cioè, come li affrontiamo? Li affrontiamo con l'idea di riuscire a incasellarli, inquadrarli sotto qualche aspetto giuridico, sotto l'aspetto di una valutazione morale, oppure cerchiamo di tenere un cuore un po' tenero? Questo, secondo me, è l'indicazione che ci viene dalla parola di Dio. Nei rapporti con le situazioni, ma qui in questo caso era con le persone, questo re era tenero di cuore. Credo che voglia dire molto anche per noi oggi. E quindi a questo proposito, io, a riassunto di tutti questi venerdì, vi ricorderei due pensieri che sono stati fatti. Il primo è quello che è venuto fuori soprattutto da Giovanni, che in più occasioni ci ha ricordato che la fede, la nostra fede, è continuamente intrecciata con la storia, e quindi non si possono mai fare dei giudizi così atemporali, fuori dalla storia, fuori dal tempo, fuori dalle circostanze, ma sempre la fede entra e si anche, mi viene il verbo accomodarsi, ma in realtà non è accomodarsi, è proprio, mi sembra di dover dire, il verbo dell'incarnazione, prende la carne delle persone. Noi sappiamo che la carne vuol dire anche la fragilità. Ecco, quindi questo primo pensiero. E il secondo riguarda il nostro amico Diacono, che è venuto a parlarci di come il mondo delle chiese d'Oriente vede tutta la questione del matrimonio. Ci ha detto delle cose belle riguardanti il rito del matrimonio, ma ci ha detto soprattutto una cosa ancora più bella riguardante quella questione dell'economia. Molti di voi c'erano, cioè lui ha detto che loro sono, diversamente da come noi pensiamo di loro, piuttosto rigidi sul diritto matrimoniale, sulle leggi canoniche che regolano il matrimonio, quindi anche le separazioni, il divorzio, così. Ma poi alle leggi aggiungono un nuovo elemento che loro chiamano l'economia, riferendosi a un'espressione che c'è spesso nella Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, per descrivere il modo con cui Dio si rapporta appunto con la storia, per tornare al primo discorso. Dio con la storia si rapporta in questo modo, cercando di attuare un'economia, cioè di creare dei fatti che regolano la storia, che disegnano la storia, forse meglio. Noi per tradurre questa espressione dovremmo, posso più propriamente dire, il disegno di Dio è l'economia, è quella che nel testo greco del Nuovo Testamento è l'economia. E quindi nel disegno di Dio, certo ci sono anche le leggi, i comandamenti, ma poi c'è tutta una storia che lui mette dentro e che manifesta la sua misericordia, il suo amore per gli uomini. Allora gli ortodossi dicono, e certo, queste sono le leggi, poi però c'è l'economia. E quindi sul singolo caso il vescovo ha il potere di concedere deroghe alle leggi, alle regole, e quindi anche aprire l'ipotesi di una nuova unione legittima, di un nuovo matrimonio, quindi di una anche ristabilizzazione dei rapporti con la Chiesa, con i sacramenti e così via. Questo non solo per la disciplina matrimoniale, ma un po' per tutto, per tutta la vita morale, giuridica delle Chiese d'Oriente. Ecco, questi sono un po' i due pensieri che mi hanno accompagnato, sono rimasti per me un po' le linee guida per una riflessione sul matrimonio, e che quindi mi dà una luce sul capire non solo la nostra posizione su tutte le varie tematiche che abbiamo affrontato, la trasmissione della fede, le unioni di persone dello stesso sesso, l'indissolubilità, le dichiarazioni di nullità, il lavoro e la famiglia, insomma abbiamo parlato di molte cose, ma al di là dei singoli temi, noi a questo punto forse dobbiamo fare un po' sintesi. E poi non dimenticarci anche lo scopo di questi incontri, che vorrebbe essere riprendere in mano quel questionario al quale abbiamo dato delle risposte un po' troppo frettolose e provare a riformulare una risposta anche più corale della nostra comunità da inviare al nostro amico che sta lì in Vaticano. E quindi la mia speranza, il mio auspicio è che, se non proprio con l'incontro di questa sera, però nei prossimi tempi noi riusciamo a mettere giù qualche cosa, qualche riga, qualche pagina di risposta a questo questionario e inviarlo. Basta. Sì, avrei un'ultima cosa che riguarda proprio l'ultimo incontro che mi ha colpito molto, quello con queste persone rappresentanti del mondo dell'omosessualità, e che mi ha lasciato questa raccomandazione che sento viva adesso in me, questa pista di lavoro per me e credo anche più in generale per noi. Dobbiamo crescere in una cultura dell'accoglienza del diverso, dobbiamo crescere. E questi casi qua sono molto delicati, evidentemente anche bruschi, ecco, che toccano molto la nostra sensibilità, la nostra cultura, la nostra formazione. E sono casi tipici che grattano su una nostra coscienza che non è ancora riuscita a fare, la mia coscienza, a fare dei passi in ordine a questo, all'accoglienza incondizionata del diverso, dove il diverso si colora di tanti aspetti, anche di questi aspetti, fino all'aspetto che per noi è più bruciante alla fine, che è la questione del peccato. Perché il diverso malato, il diverso povero, ma quando il diverso è anche cattivo e moralmente diverso dalla mia morale, lì io sono preso un po' in castagna, sono subito in difficoltà. Ecco, come mi rapporto il diverso? E poi non solo io personalmente, ma penso sempre alle nuove generazioni, come a che cosa li educhiamo i nostri figli, che cultura, in che cultura crescono. Vabbè, adesso chiudo prima di rischio di monopolizzare. A voi la parola.
Ma io ho letto recentemente un'intervista del Papa, quando chiudo lo vedo, del Papa, e l'intervista credo che l'abbia fatta un cardinale, ma non lo so, e c'è delle belle frasi, dice: se una persona dice che ha incontrato Dio con certezza totale e non è sfiorata da un senso di certezza, allora non va bene. Se una ha le risposte a tutte le domande, ecco che questa è la prova che Dio non è con lui. Vuol dire che è un falso profeta, che usa la religione per se stesso. Le grandi guide del popolo di Dio, come Mosè, hanno sempre lasciato spazio al dubbio. Si deve lasciare spazio al Signore, non alle nostre certezze. Bisogna essere umili. Chi oggi cerca sempre soluzioni disciplinari, chi tende in maniera esagerata la sicurezza dottrinale, chi cerca ostinatamente di recuperare il passato perduto, ha una visione statica e involutiva. E in questo modo la fede diventa un'ideologia fra tante altre. Mi sembra che appunto anche a queste domande sì, insomma, siamo attenti che le risposte si danno e soprattutto non si devono dare delle risposte con la sicurezza di essere nel giusto. In particolare sulla questione degli omosessuali, io ho una discussione in internet con della gente. Cioè, qui non lo so, sapete per esempio che, no, perché lo staranno i tempi di che sono diversi da chi poi. Perché, per esempio, in Germania, forse lo sapete, in Germania ultimamente i bambini che nascono, almeno 10% dei casi, non dicono più se sono maschio o femmine, non lo possono dire, non sono in grado di dirlo. Perché se lo etichettano maschio e dopo si evolve in un certo modo e diventa femmina, è un problemaccio. Quindi, per esempio, la questione di questi omosessuali è una questione, diciamo, del tutto naturale. E quindi, l'importante, secondo me, è che quando due si vogliono bene, si vogliono bene, che siano uomo e eterosessuali, e quindi volersi bene, secondo me, è il problema principale che bisogna guardare. Quindi con il signore, quella signora e anche quell'altro, un'altra giorno, anche a me ha fatto molta impressione. Io conoscevo già un po' di pastori, però insomma, in effetti, cosa vai a dire? Se due donne si vogliono bene, dopo poi la questione del matrimonio, non lo so, sarà molto da discutere, come il matrimonio, la Chiesa, come interviene, non lo so. Però non considerarli, diciamo, diversi, non lo so, fatti così. E quindi, dopo che c'è il problema, quando due donne vogliono un bambino, c'è un problema. Loro erano tutte a quanto pare, la signora era tranquilla e ha anche detto in modo esplicito che prima di fare una cosa del genere si erano interrogati profondamente che senso avesse per loro, per il bambino, eccetera. Insomma, io ho un grande rispetto per la gente qui.
Posso dire qualcosa?
Prego,
tutte le domande.
che sono stato un regalo, perciò. Ah, sì, sì, No, di tutte le domande che ci hanno fatto per la vita, per la prima volta in 2000 anni, la più difficile da rispondere è proprio quella da cui ha parlato Carla. Mamma mia, io ho visto, pazienza, io guardo, non dico la verità. Allora, oggi non sapevo, però non benissimo. Anche perché ha fatto benissimo il Papa in aereo a dire, secondo i greci, perché io posso giudicarlo. Ha ragione, è verissimo. Però questa nuova idea, filosofia del genere, non so come si chiama del genere, come hai detto tu, io francamente a me fa una paura terribile. D'altra parte non posso discuterne, ma per discutere delle cose del genere bisogna essere dei medici, degli internisti, dei filosofi, di persone che hanno studiato la psicologia, ma per pacco bisognerebbe essere delle persone che non si sa che razza di testa devono avere. Io non me la sento, però di qualcosa sento di dirmelo. Può darsi che tra mille anni le cose cambino, però io credo che da parecchio tempo, da molto tempo che noi sappiamo, tutte le civiltà che abbiamo conosciuto da 5.000 anni a questa parte, un bambino ha avuto un papà e una mamma. Lì mi pare proprio che non ci piova. Lo dico per me, ci può essere uno che ne sa più di me, che mi risponde, ma per ora non ha risposto nessuno. Adesso, il fatto che il genitore 1 e il genitore 2 fanno presto a dire i bambini si abitano, ma cosa sapete? Che cosa faranno i graziosi bambini di quella donna intelligente che ha parlato molto bene, ma capirai, ma quella è una che sta su, mica tutti quanti sono così, Che cosa faranno i bambini quando saranno più grandi? La letteratura dice che ci sono degli uomini e delle donne diventati adulti che hanno, si sono rotti la testa, fatto il giro del mondo per cercare il padre o la madre, e adesso invece no, sono due mamme, ma come le chiamano? Sono delle cose modernissime, quindi non sappiamo neanche dire, io non riesco a immaginare una cosa del genere. Naturalmente ci sarebbero tante cose da fare, ma la cosa che mi spaventa di più è queste, a me hanno detto che ci sono dei grandi lobby che guadagnano moltissimo su questo, purtroppo siamo in un periodo in cui il denaro e il mercato fa proprio quello che ci rovina, insomma il diavolo lavora lì, ecco, adesso basta. Beh, ma insomma, ma queste persone lo capiscono che cosa c'è dietro la conclusione dei bambini? Ma l'ha detto, l'ha parlato degli ordini in affitto, ha avuto il coraggio di dire queste cose. E io ho visto delle bellissime case in India con delle bellissime donne vestite riccamente, perché capisce, gli americani e i russi gli danno i soldi per avere un figlio, i quali sono chiuse, ben curate, e che, alle quali succede qualcosa che mi pare che la natura si fosse con il che c'è stata, ma però non abbiamo mai sentito una cosa così disumana, che non capisco, insomma, è umano. No, c'è un fatto importante, che noi, io 100 anni fa, ho sempre saputo che non si poteva, come si dice, accettare gli omosessuali, perché solo quando mettevano in pratica il sesso, perché ci mancherebbe che fossero andati in un lato perché erano nati così, che non sappiamo perché, forse insomma quelli lo sanno, io non lo so, comunque io direi che è un brutto scherzo di natura invece, da però che non è vero, ci dicevano non sono accettabili perché agiscono contro la natura. Io questo l'ho sentito per decine di anni, adesso salta fuori che non è vero, prima di tutto perché noi siamo degli animali, in mezzo agli animali c'è moltissimo di questo modo di comportarsi, fanno più forte, più forte, insomma tutte queste cose, quindi non sarebbe neanche vero. Questa è già una cosa importante, il fatto di contro natura o no, perché tante cose la Chiesa le dice, non insistiamo su questo perché questo che noi vogliamo è umano, ossia è nella natura. Beh, la Chiesa deve accettare che lo Stato non è uno Stato come quello di 90 anni, ma lo Stato ha persone che credono o non credono, e quindi lui deve essere largo con le leggi. Quanto poi al matrimonio, a me non mi sa, io non so, anche altri spero, ma io non posso sentire che mi dicano che si sposano. No, scusate, questo no. Loro hanno giustamente bisogno di avere delle leggi legali, perché se si vogliono bene è giusto che gli lasciano i soldi, che vadano a vedere quando sta per morire, eccetera, eccetera. Però che non mi parlino di matrimonio, di cose quello che vuole. Le nozze sono fra un uomo e una donna. Chi non crede, non so, può darsi di Dio un'altra ispirazione, ma chi crede, e ci crede, è così. Il resto ha un corollario così tragico di cose, di conseguenze, questa apertura di cui tu parli, che dal punto di vista umano hai ragione, ma il bello è che io ho sempre stata educata così, quindi neanche dicevo una parola, per carità, per me mi è successo lo scherzo 2 anni fa, che ho finalmente conosciuto la prima coppia di 2 ragazzi omosessuali. E quello più grande e grosso, eccetera, è stato per me una cosa incredibile. Io gli telefono, l'ho letto, mio 7° Angelo Custode, quando mi sono andata al cuore, mi è venuto dietro, era uno che aveva fatto 20 anni di volontario, insomma era un mezzo, non so se intendeva, mi è venuto dietro all'ospedale, mi prendeva 2 volte, insomma una meraviglia di uomo, capito? Tanto per dire. E ho detto, signore, me l'ha fatto capire. Adesso basta, io non dico più niente, però bisogna stare molto attenti a questo, perché le conseguenze sono veramente tragiche. E poi ho paura che c'entrano i soldi. Allora se c'entrano i soldi sono cancellati.
Io devo dire che da tutti questi incontri sono uscito un po' con l'impressione che ci sia da riflettere molto sulla parola diversità che è venuta fuori da quello che diceva Francesco e anche Vincenzo, nel senso che mi rendo sempre più conto che partiamo dal presupposto che il normale sia quello che è rappresentato nella maggioranza delle persone, in qualunque tipo di contesto, per cui che si parli di omosessuali, di separati, non separati, di persone che hanno lavoro, che non ce l'hanno. E quindi la parola diversità crea poi nelle persone che rappresentano una minoranza, non un diverso, dei danni non da poco in quella che è la loro esistenza, nel sentirsi inclusi o esclusi nella loro vita. Per cui mi è rimasto impresso soprattutto l'ultimo incontro, ma riflettendoci mi sono reso conto che probabilmente la Chiesa e chi ne fa parte e chi ci crede questa parola deve tenere ben presente. Forse la risposta a tutte quelle domande andrebbe riletta in quest'ottica, nel senso che a me viene spontaneo sempre considerare diverso chi ho di fronte a me e rappresenta semplicemente, riflettendola, una minoranza. Un omosessuale è un diverso, ma in realtà si dicevano che sono 7-8%, mi sembra, della popolazione, per cui in realtà sono una minoranza, volendo. E una persona separata è diversa da chi vive una condizione familiare di non separazione, però in un'altra ottica potrebbe semplicemente essere una minoranza, eppure da quelle che penso essere le regole della Chiesa ad oggi è un escluso. E tutto il tema appunto degli annullamenti del matrimonio e compagnia bella, anche lì parliamo di persone che rappresentano una minoranza, non una diversità per forza di cose. Per cui mi era rimasta molto questa questione della diversità su cui forse dover riflettere. L'altra cosa che diceva Francesco appunto sul tema della tenerezza di cuore, ho l'impressione che sia anche questo un argomento importante, nel senso che a me è rimasta invece una grande durezza e rigidità di quelle che sono le regole e le leggi oggi della Chiesa, visto che la riflessione era partita da queste domande, che lasciano spazio a una grande apertura, ma una grande apertura che ad oggi è del Papa, che poi abbia una ricaduta di documenti che aprono, lo scopriremo negli anni a venire, però ad oggi secondo me c'è un'esclusione del diverso, che per me non è diverso, ma è minoranza, però viene considerato tale. Sembra che ci sia uno spazio di apertura, ma però dai racconti che abbiamo sentito, appunto, diverse persone ancora non, sulla propria pelle non mi sembra che lo vivano.
Ma volevo dire che per me questi incontri sono stati molto belli per due motivi, perché secondo me è stato uno spazio, un luogo di confronto tra noi in modo molto allargato e poi un incontro con persone appunto altre rispetto a quello che è la nostra assemblea. E l'incontro con le persone alla fine ti fa conoscere le persone, quindi non dei paradigmi che sono omosessuali, divorziati, ma le persone, quando le vedi, quando le conosci, ovviamente hai un approccio diverso con un tema. Anch'io penso che effettivamente la Chiesa, quindi non il Papa, abbia dei paradigmi che si sono consolidati nei secoli e sono quelli a cui, a cui poi ci si rapporta. E quando noi abbiamo visto per la prima volta le domande del Papa, sono tutti partiti dal tema della misericordia, che era quello che lui aveva più volte citato all'inizio del suo ministero. E per questo devo dire che il tema dell'omosessualità, ma forse ancora appunto più quello della separazione delle coppie di fatto, che forse ci tocca più da vicino, come dire, ci aveva molto consolato in quest'ottica, pensando a quello che lui aveva detto, alla nostra, come dire, esperienza rispetto alla scrittura e al Vangelo in particolare. E quindi l'incontro con Giovannino, che a me ha aiutato molto, perché tante cose noi non le conoscevamo, quindi, come dire, andavamo un po' così a sentimento, di pancia, senza in realtà avere delle competenze tecniche di cui invece lui ci ha aiutato e ci ha fatto capire diverse cose. Comunque non mi convince, nel senso che dopo, parlando con lui mentre uscivamo, gli dicevo che ero rimasta abbastanza scioccata, da alcuni amici mi hanno detto, sai, il nostro parroco al momento della comunione dice il divorziato ovviamente come se avesse un mal di pancia, per cui in questo momento non si avvicina alla mensa perché ha un mal di pancia. E allora lo dicevo a lui, lo dicevo, sì, è vero, nel senso che tu devi essere contento del fatto che il tuo vicino faccia la comunione per te. Allora io non ero contenta di questa cosa, perché come quando un bimbo, non so, viene mandato via a scuola o sospeso perché sbaglia, io penso che abbia più bisogno della scuola, non meno. E mi sembra che il modo, come dire, esponenziale sia così per la vicinanza alla Chiesa, all'Eucaristia, cioè se in una situazione in cui c'è ovviamente di minorità, di bisogno, di fragilità, ne abbia più bisogno, non meno. E quindi, come dire, ripensando al tema della misericordia, del grande abbraccio e, come diceva Vincenzo, il fatto che siamo attenti a essere così sicuri, questo per me era il tema soprattutto. Mi piacerebbe rivedere poi quelle persone, beh, non ci dice piaciuto in modo particolare, non so se lei è una tosta che evidentemente ha, come dire, una conoscenza, lui, come dire, anche quell'attenzione rispetto al ragazzo del pantalone rosa, al sfigato tra gli omosessuali, ecco. Però visto che essere offerta di ritornare, di vedere qualcosa insieme, mi piacerebbe.
Quando negli anni 70 fummo chiamati ai due referendum sul divorzio e sull'aborto, c'era il mondo, diciamo, laico, che rivendicava i diritti delle persone, soprattutto delle donne. E sappiamo come sono andate a finire i due referendum, però con il passare del tempo e poi anche con Papa Francesco e l'impostazione che lui sta dando un po' alla catechesi, è venuto da pensare che non sia stata quella anche una lezione di misericordia, laica, laicissima se vogliamo, però insomma anche questi atei, miscredenti, mangiapreti che hanno impostato la campagna, del divorzio, i due referendum contro la Chiesa, che non sia stato in realtà uno scherzo da preti per dire che, attenzione voi cattolici, perché la misericordia esiste anche fuori dal mondo ecclesiale, cattolico, eccetera. E poi a vedere appunto che cosa è successo dopo, che tante famiglie hanno potuto ricomporsi, eccetera, insomma, con le lacerazioni, sappiamo che conosciamo benissimo, però insomma mi è parsa quella una lezione di misericordia in linguaggio molto laico. Questa è una prima riflessione. Poi, la sera del di Don Giovannino, io sono rimasto esterrefatto. Va bene le notizie, le spiegazioni tecniche, eccetera, però mi è sembrato una, come dire, una contraddizione enorme con tutto il linguaggio, con tutto quello che noi ci sentiamo dire, ci diciamo tra di noi. I laici, quanto siano importanti i laici, quanto i laici devono riprendere un po' la loro coscienza, consapevolezza, eccetera. Perché ho trovato estremamente contraddittorio il fatto che il tribunale ecclesiastico deve essere composto da almeno due parenti. Allora mi sono chiesto, ma come? Se gli istri del matrimonio sono il marito e la moglie, i due laici, più laici di così, a decidere però sull'eventuale nullità, eccetera, devono essere almeno due parenti. Boh. Questo mi è sembrato un po' strano. Altra cosa, la grande facilità con cui si annullano questi matrimoni. Se ricordo bene i numeri, perché ci sono un po' di 2700 su 3000. Ho fatto un po' le proporzioni, solo il 90% di chi richiede l'eventuale nullità del matrimonio vengono poi accolte. Allora ho pensato io, ma se a San Martino facessimo tutti una richiesta di nullità di matrimonio, certo, qualcuno ci scappa dentro. Certo. Sulla scia di alcuni incontri, la misericordia di Dio copre i peccati degli uomini. Perché si fa così fatica a riconoscere che il divorzio è uno di questi peccati? E quindi perché riconoscere come la Chiesa d'Oriente questa possibilità, insomma, e invece lasciare penare ancora due che ormai non hanno più nessun motivo per continuare a stare insieme.
Per me è stato importante il chiarificatore quando non so chi ha parlato di della gerarchia delle verità di fede, cioè non è che possiamo mettere sullo stesso piano tutto, e quindi fra le leggi per un cristiano più importanti c'è la legge dell'amore. Da qui deriva la misericordia, il volersi bene, il rispettarsi, e quindi adesso con qualunque persona penso che sia più facile rispettarsi e quindi anche pregare assieme, separati e non separati, eccetera, ecco, perché molto che meno è stato fatto dal punto da fare. Quindi rispetto reciproco, poi tutto il resto. Però appunto dice Papa Giovanni XXIII, bisogna distinguere l'errore dall'errante. L'errante va sempre rispettato, il peccato va sempre condannato. Ora quindi qual è il peccato? Cos'è? Ecco, bisognerà bene che qualcosa si dica, anche perché dall'altra parte c'è il matrimonio cristiano, è vero o no che è importante, quindi bisognerà capire, appunto, dire per non buttare via delle cose importanti, eccetera. Quindi, ecco, però è importante il dato che si può pregare assieme, rispettarsi, eccetera, quindi dal punto di vista legale a riconoscere quei diritti. Quindi per me è stato importante perché effettivamente c'è un vissuto che poteva sembrare anche importante, magari più della resta dell'amore, che invece ecco, quindi si può pregare assieme, quindi, mentre perché ragazzi c'è certa gente che viene buttata via, fuori dalla parrocchia, trattata male, ecco. Quindi questo è un passaggio, però appunto dicevo bene, bisognerà dire ben qualcosa sul matrimonio, per cosa è importante, cosa non è importante, eccetera, eccetera.
Voglio vedere le persone in faccia. Cioè, secondo me converrebbe fare un passo proprio dal punto di vista culturale, prima che morale, perché quello che sta succedendo è un fatto molto grande e è anche grave, perché sta venendo fuori un tradimento millenario che noi cristiani abbiamo avuto nei confronti del Vangelo.
che prima è saltato fuori il discorso, e che è decisivo secondo me, sulla natura. Perché noi facciamo dipendere tutta la morale dalla natura. E quindi se una cosa non è secondo natura, non è buona. Però questo non corrisponde alla rivelazione né ebraica né cristiana. Perché invece per noi il riferimento non dovrebbe essere la natura, ma la storia. La natura, anzi, è la disposizione di Dio che la modifica a favore della storia. Per esempio, se bisogna attraversare il mare, lui lo apre. E quindi me ne sono accorto, perché con alcune questioni che inevitabilmente l'ospedale pone, la malattia pone, la ricerca scientifica pone, appunto in una conversazione che ho avuto con l'arcivescovo, lui mi ha detto non c'è niente da fare, alla fine bisogna riparare nella natura. E però poi piano piano, e molto anche per l'impostazione certamente del nuovo vescovo di Roma, e poi per il rapporto che noi abbiamo tutti i giorni con la parola di Dio, noi dobbiamo scoprire che invece per il mondo biblico non è la natura che decide, ma è la storia. E quindi vuol dire la condizione di ogni persona. E quindi, per esempio, il fatto che non esiste una separazione netta tra i sani e i malati. Tutti, per esempio, siamo un po' malati. E che quindi non c'è il normale, ma c'è che ognuno è come è. E quindi bisogna rifare il gioco di tutto. Una grande grazia il fatto che stiamo entrando in questa domenica straordinaria, no? Perché è tutta dedicata al mistero dell'amore e alla superiorità dell'amore rispetto alla giustizia. E questa è una tesi assoluta per la fede. Sarà anche giusto fare occhio per occhio, dente per dente, ma però occhio per occhio, dente per dente, deve accettare di essere subordinato del tutto alla regola dell'amore. Allora, questa regola della storia e dell'amore consente di capire che Dio si avvicina ad ogni storia, la ama, perché lui ama tutte le persone, quindi la distinzione peccato e peccatore, bene, ma bisogna anche francamente dirsi che bisogna fare arretrare fortemente il discorso del peccato, perché? Perché lo devi commisurare con la condizione del peccatore. E quindi una cosa che è un peccato gravissimo se lo fai tu, è molto meno grave se lo fa l'altro, non è peccato addirittura se lo fa questo. E quindi Dio molte volte difende dei peccati, non si ferma, perché è sempre per il bene della persona. Quindi è proprio un modo capovolto. E se voi pensate al cammino che noi facciamo nella Bibbia, noi facciamo esattamente questo cammino. La Bibbia ci presenta delle situazioni di tutti i tipi e tutte le volte Dio interviene per dire la guerra santa, l'altro ieri lui la impediva dicendo no, perché quella divisione lì, guarda, è colpa mia, e quindi non andate a combattere, è sbagliato. Un'altra situazione invece li va a combattere. Allora, si va a combattere o non si va a combattere? Ogni vicenda, ogni storia. Per esempio, è successo che il giorno dopo l'ultima lezione qua, io ho avuto un incontro con una persona che è una persona alta della cultura psicanalitica. E lei, per esempio, rispetto a quello che ci raccontava quella signora
mamma la sera prima, lei per esempio fa delle obiezioni, le fa in che modo? Dice che bisogna tenere conto però di certi dati della storia, e il suo intervento aveva dentro nel sottotitolo anche la dizione l'oblio del padre. E quindi questo padre che non compare, che non serve, vi ricordate, era un danese anonimo, sconosciuto. Lei dice questo sulla crescita del bambino sicuramente influisce. Non influisce il fatto che suo padre, lui non l'abbia conosciuto, lo vorrà andare a conoscere, ma che non esista è un problema. Lei lo spiegava a partire dalla sua esperienza psicologica, psicoanalitica. E quindi però anche lei partiva dalla storia. Sulla storia ci possono essere pensieri diversi, situazioni diverse, certe volte problemi della storia più grandi di noi. Mi era rimasto impresso rispetto all'omosessualità una domanda fatta appunto, ma ve l'ho detto, al Cardinal Martini, al quale è stato chiesto in un'intervista, ma lei cosa dice della omosessualità? E lui ha risposto con pochissime parole, ha detto: mi pare che si debba dire che per ogni rapporto d'affetto la sessualità è importante, punto. E quindi, capite, è una costrizione a guardare alla storia, a guardare alla storia, e quindi evitare tutta una terminologia normale, anormale. Normale, normale. E sempre prendere dentro, proprio stare molto attenti a curare la dizione, perché persino i vocaboli che prima mi pare citasse Daniele, maggioranza, minoranza, rischiano di essere ancora delle cose crudeli, perché tu inghiotti le persone dentro a una categoria. E invece il più possibile, la Bibbia esige. Solo che la Bibbia ha rinunciato a se stessa pochi anni dopo il Signore. È entrata nella filosofia greca e la filosofia greca non ha dei dubbi. Questo è giusto e questo è sbagliato. La verità è eterna e uguale per tutti. E cosa c'era? I valori non sono negoziabili. E quindi è finita. Mentre invece tutto è rigorosamente negoziabile. Dice: ma ci sono i comandamenti. Certo che ci sono i comandamenti, però appunto quella sera che abbiamo dovuto parlarne, se vi ricordate, no, non mi ricordo perché ne abbiamo parlato, ma forse sì, insomma, di modo sul comandamento non uccidere, sì, mi ricordo perché Vincenzo poi mi ha mandato un testo, no? Dice: beh, adesso per fortuna qui da noi non si uccide. E allora io dicevo: però mi hanno detto che ogni giorno noi uccidiamo 50.000 persone per quello che mangiamo. Allora, se questo entra nella nostra coscienza, noi uccidiamo, insomma. E quindi c'è il problema storico concreto di quelli là che oggi sono morti perché io ho mangiato lo spezzatino. E quindi non si può non porre i problemi. E quindi anche il comandamento non uccidere, certo, quando l'ha portato giù Mosè dal monte non aveva questo tipo di valenza, no, era proprio una roba da coltello. Adesso è molto più grave, per dire, storicamente è molto più grave il problema adesso, no? Era gravissimo che tutti quelli che erano ebrei dovessero essere uccisi. Se uno è un ebreo, noi lo uccidiamo, no? Era metterlo dentro a una botte e dire: siccome sei così, però sempre bisogna stare attenti perché la cosa si riproduce, si riproduce. Allora sempre partire dalla storia, questo qui è sempre un criterio che culturalmente e psicologicamente ci aiuta moltissimo. E lui che cosa ha fatto? Anche nelle 38 domande, no? Le 38 domande non sono mai perché tu dica un sì o un no e tu dica vero o falso, no? Ma dice: ma che cosa fate? Ma che cosa si pensa? Ma c'è qualche iniziativa? Perché? Perché qual è il problema? Il problema è quello di portare, per un cristiano, quindi anche per il Papa, di portare il Vangelo a tutti. Questo è il problema. Per cui tutto bisogna in qualche modo alleggerirlo e riconsegnarlo alla storia. Certo che se facessero, se andasse in tribunale molti matrimoni, certamente sarebbero dichiarati nulla. Ma questo è meglio metterselo bene in testa, perché di matrimoni celebrati da me, molti sono da fuori, molti. Io lo so perché vengo sempre chiamato. E quindi quando si verifica la condizione storica di una persona, che evidentemente nel cammino che si è fatto verso il matrimonio, poniamo, io non sono riuscito a verificare, non è che nessuno poi mi sgrida, però loro dicono, adesso dobbiamo verificare fino in fondo, c'era questo sentimento, c'era questo pensiero, c'era questo ricatto, c'era questa condizione malata, e loro verificano. Perché la psicologia è entrata nella dichiarazione di nullità, si è ampliato enormemente il numero delle dichiarazioni di nullità. Noi abbiamo avuto una dichiarazione di nullità di una nostra amica, di una persona che voi conoscete, che è stata la prima fatta dal Tribunale Ecclesiastico del Mondo e ci ha impiegato 4 anni, 5 anni di esame, ed è il caso di droga. Quindi lì il matrimonio è stato dichiarato nullo perché la persona che lei ha sposato non era quella, cioè era un'altra persona, nel senso che questa dipendenza, questo rifatto, faceva di lei un altro e quindi non si riconosceva più, e quindi lei non aveva voluto sposare quella persona, ma quest'altra. Però da quando queste cose sono entrate dentro, evidentemente tutti i casi si sono moltiplicati e sempre di più. Quindi in realtà io vado volentieri in questi posti invece, perché? È perché in realtà entrano nella storia. Dice, tu mi dici che il matrimonio è, per esempio, inviolabile per sempre, eccetera, così. Però io adesso ci ripenso entrando nella storia di quelle persone. Questo è importantissimo. E non per dire che quindi c'è una soggettività morale, però devo anche dirvi che ho fatto il conto, che io ho fatto teologia morale alla Gregoriana nel 65, quindi si farebbe qualcosa. Lì questa posizione era condannata, esplicitamente condannata. Perché? Perché tu deviavi dalla morale e la facevi diventare una cosa soggettiva, relativa. Entravi nel relativismo, bisogna, perché Dio si è relativizzato alla nostra storia. La maniera in cui lui ha portato avanti quella persona è diversa da come l'ha portato avanti quell'altro. Uno l'ha portato avanti facendo lo scout e l'altro andando a donne, gli è capitato che è la sua storia. Allora questo passaggio dalla natura alla storia farà molto soffrire, però si affermerà sempre di più.
Che sarà un percorso molto lungo,
molto lungo.
Perché io ho quasi 70 anni, no? Devo dire che rispetto ad esempio all'ultima coppia che abbiamo incontrato, mi sono ritrovata soprattutto nel discorso che faceva Sergio, si chiamava, no? Sì. Perché nessuno mi è mai venuto a dire, e ho lavorato nel posto pubblico per tanti anni, io sono omosessuale, per esempio, quindi per dire che il nascondimento è molto diffuso tuttora, secondo me la signora descriveva una situazione privilegiata, della complessità della cosa, diciamo. E riallacciandomi a quello che tu dicevi circa la natura, io onestamente non me la sento proprio di pensare che sia semplice mettere fuori al mondo dei figli, ecco, nel contesto che loro vivono. Anzi, oggi come oggi direi no, non vorrei. E poi mi sembra che, cioè, mi chiedo anche perché il Signore, anche da un punto di vista biologico, ha fatto me in un modo e mio fratello in un altro. Ci ci sarà un motivo, ecco, per cui mi sembra troppo complesso oggi come oggi dire che dobbiamo riferirci alla storia sempre, capisci?
È colpa nostra, è colpa della creatura umana, perché per tutte le altre creature l'identificazione della natura è la fine più semplice, ma con noi non è semplice. La cosa curiosa è che però noi non possiamo essere omologati nella natura perché siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. E quindi in realtà abbiamo una signoria sulla natura, la possiamo anche rovinare, però la possiamo studiare, indagare, utilizzare, proteggere, ed è la responsabilità morale, che è una responsabilità sempre però nella storia. Questo mi sembra molto importante, molto prezioso. Rispetto a quella signora che continuava a dire noi siamo molto contenti, io sentivo che c'era sempre una piccola sospensione, perché mi chiedevo se anche il loro bambino o la loro bambina, insomma, era contenta, sarebbe stata contenta, ci sarà da fare dei pensieri, no? È delicata la cosa. E il giorno dopo, appunto, ste padrona della psicanalisi italiana diceva si bisogna tenere conto, perché è un problema grave. Nella mia esperienza l'oblio del padre è un problema grosso. Quindi c'è sempre una discussione storica. E sarà così, si concederà sempre di più, siccome lì nella parrocchia della Dozza, da molti anni, viene un gruppo di omosessuali, io do delle benedizioni. Quindi se le persone me lo chiedono, se si guarda la loro storia, se loro desiderano questa benedizione, io gliela do. Non benedico la loro unione, però capite, è un po' un gioco, insomma, in ogni modo. Io credo di benedire loro nel loro volersi bene, poi che storia avrà? Non lo so. Però sento la necessità di entrare. No, nelle vicende della storia, anche perché per altri aspetti siamo dentro in storie tremende. Userà poco, però ci sono ancora i cappellari militari. È molto delicato e molto difficile, adesso non riusciamo a trovarlo a Bologna, non riusciamo a trovare il cappellario del carcere. Il cappellano del carcere è un esempio interessante, perché io sono molto prudente nei confronti di tutto il volontariato che entra nel carcere, però devo dire, per amore di verità, che di molti volontari che entrano in carcere sono convinti che è giusto, che hanno fatto qualche cosa di male e devono pagare. Però sono cristiano. E di per sé questo non è cristiano. E quindi è delicatissima la situazione della storia. Di per sé noi benediciamo tante cose sulle quali sarebbe bene riflettere, perché diciamo la messa dei ragazzi che poi si infilano sugli aeroplani e vanno a bombardare. Noi non diciamo niente. Si diceva che sono partiti molti aerei anche dal Veneto, così, e non so, il vescovo di Treviso non andava a dire niente a quel ragazzo che stava partendo. Adesso lo dico per dire, però è un problema. Quindi in realtà facciamo passare anche come cristiani tante cose, non solo. Allora il riparo vero è quello di entrare nella condizione della storia e sapere che il Vangelo desidera entrare a visita ad ogni persona, qualunque sia la sua condizione.
Però dopo come colleghiamo con il fatto che Gesù è misericordioso e quindi anche l'adultera dice qualcuno ti ha giudicato neanch'io, però fanno un peccato.
Sì, beh, ma certo, si capisce perché lei per prima in quel momento nella sua coscienza ha l'idea che una cosa è buona e l'altra non è buona. Io prima ero con una persona, marito e moglie, e certamente a lui io non posso dire adesso vai e non peccare, perché lui c'è dentro. E lei lo accoglie. Quindi la storia, perché il motivo per cui siamo tutti accolti, bisogna sempre tenerlo ben in mente, è che siamo tutti peccatori bisognosi di essere salvati. L'assemblea che si riunisce domani nelle parrocchie è un'assemblea di peccatori, che il Signore ama, quindi li riunisce insieme, quindi li perdona, li nutre, ma sono dei peccatori. Nel senso che ognuno di loro non va. Io vado a messa perché sono del tutto a posto, vado a messa perché è giù di posto. È giù di posto. Quindi si mette a posto solo con il comandamento dell'amore. Dando con il comandamento dell'amore come unico comandamento, ha giocato la partita. Anche su questo provate domani a riflettere sui testi, che fra l'altro partono con quel testo del Levitico che dice siate santi perché io sono santo. E conclude il discorso della montagna, finito a quel punto lì ieri, di domani, dicendo siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Qual è la perfezione del Padre? Che non lascia fuori nessuno. È perfetto perché ama tutti.
Basta, che basta, se no poi non so cosa ti devo fare. Mi toccherà preparare tutto. No, volevo aggiungere un'osservazione sulle questioni che sono venute fuori già in diversi interventi, cioè quelli che riguardano la comunione, la disciplina della comunione riguardo queste situazioni, i conviventi, i divorziati, gli sposati. Perché noi giustamente fermiamo la nostra attenzione sulla prima metà del discorso, cioè che è quella la riflessione sul matrimonio, ma c'è anche tutta una seconda metà che dovremmo approfondire, che è la riflessione sulla comunione, cioè sul significato della comunione, perché io credo che non usciamo dall'impasse se non entriamo in queste idee sulla storia, la considerazione delle situazioni concrete delle persone, ma neanche usciamo dall'impasse se non entriamo in una concezione diversa della comunione, perché finora la comunione ci è stata presentata come un premio o un castigo. Se sei a posto allora puoi fare la comunione, se non sei a posto non la puoi fare. Io sono stato un po' di tempo in una parrocchia in cui questa cosa era fortissima, molto sentita, il rapporto soprattutto tra la confessione e la comunione. E l'impossibilità di accedere alla confessione, alla comunione senza prima necessariamente. Ma la questione è questa, cioè se la comunione è così, va bene, è chiaro che si devono prendere certi comportamenti, ma se invece la comunione la si considera come una cura per una situazione di infermità, allora cambia la prospettiva. E quindi bisogna pensare anche a questo, cioè in una situazione in cui una persona è affaticata, una persona è debole, una persona sta discutendo con la sua coscienza, con Dio, con il prossimo, intorno alla sua situazione, cosa faccio io rispetto alla comunione? Se non gliela do, lo aiuto? Se gliela do, lo aiuto? Anche lì io vedo anche il problema che alcune mamme mi pongono con il figlio che sniffa qualcosa, così. La paghetta gliela do o non gliela do? Lì non è bene. Vabbè, la comunione non è la paghetta. Io sempre di più la sto pensando per me come un nutrimento o una terapia, o tutte e due le cose insieme, un farmaco. Allora, se è così, però, bisogna rivedere anche la disciplina sulla comunione.
Vabbè, insomma. Volevo dire una cosa non specifica sugli argomenti che sono stati trattati, ma in generale su questa parte di scuola che abbiamo fatto mi è sembrata molto bella, molto ricca e sempre più vicina a una scuola della pace, insomma, anche se la chiamavamo scuola rurale, e d'altra parte mi sembra che sia quella la direzione verso cui andare, proprio motivo da una parte della storia e dall'altra di una storia che presenta continue disomogeneità, differenze, diversità, conflitti, situazioni non composte. Quindi insomma, è stata una grande idea, insomma, quella di affrontare questi temi. Sono stati affrontati bene, perché come diceva la Francesca prima, sono stati affrontati attraverso le persone, non solo attraverso delle teorie o delle conoscenze. E quindi il fatto che siamo ancora qui dopo più di un mese a dibattere, a non concludere nulla, a cercare delle strade, mi sembra che sia una conferma di un percorso che è stato molto importante, molto sollecitante, molto stimolante, e quindi mi sembra che si possa pensare di portarlo avanti, ecco, sempre le differenze, le diversità, i conflitti, le separazioni sono moltissime, e quindi forse è così pensare come procedere, se procedere, per qualcuno, per un'altra volta, insomma. E quindi io mi ricordo sempre che gli omosessuali finivano gasati come gli ebrei in campi di Hitler, e quindi evidentemente questa problematica, insomma, ha un'origine, insomma, non solo del nazismo, è del precedente, insomma, però aveva un suo modo di essere affrontato che dovrebbe aiutarci tutto ancora a riflettere, insomma, sul modo di affrontare e di risolvere il problema delle differenze, delle università o delle minoranze.
Una cosa che ha detto la lei l'ultima, che ancora questo fatto dei gasati, che mi è venuto in mente in queste ultime ore una riflessione che facevano due ragazzi, appunto, della Bianca, che appunto dicevano che doveva avere un cuore sensibile e uno spirito flessibile. Loro dicevano riguardo a questo tema, appunto, di questo grande dramma che lo stavano vivendo, e sembrava importante perché ho avuto una visione al telefonato con una persona che è venuta a parlarci. Lui mi ha detto di gratitudine moltissimo, perché tipo questa presenza di tanti amici, appunto, che potevamo pregare per lui.
Io proporrei a questo punto la formazione di una piccola commissione che faccia due paginette di risposta al questionario alla luce di tutte le cose che ci siamo dette.
Letterina al Papa.
Pensavo a questo scopo di fare un incontro con le famiglie giovani.
No,
scherzo. Perché tutte le volte che facciamo un incontro lo sanno che tiro un gancio. No, magari ci sono dei volontari? Un uomo e una donna. Anche al di fuori dei confini geografici della nostra parrocchia. Se nessuno si offre, naturalmente verrà nominato. Meo? Adesso ci vuole uno che si offra, uno che si offra a lavorare con Meo, perché ancora più. Oppure ti scegli tu la volontaria.
Volontari, siamo aperti.
Facciamo una coppia unisex, va bene. Va bene, lasciamo ancora 5 minuti per chi vuole dire il vespro, così di un attimo di intervallo. grazie per il vostro contributo.